Modem.
Lors de ce premier tour, les Français ont manifestement tenu à arbitrer entre deux visions opposées de l'avenir. Soit la division, l'injustice et le désordre, imposés par Emmanuel Macron au profit de quelques-uns, soit le rassemblement des Français autour de la justice sociale et de la protection garantie par un cadre fraternel autour de l'idée millénaire de nation et de peuple.
Plus rien ne doit être comme avant. C'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent. C'est notre devoir. Rien n'est fait. En avant.
Ci risiamo, c'è chi lo chiama match de retour, partita di ritorno, una rivincita come cinque anni fa al ballottaggio. Tra 15 giorni si sfideranno Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Sono circa 4 i punti che separano i due. Macron è in vantaggio, però tutto è ancora aperto per questo secondo turno. Buongiorno da Modem, io sono Alice Pedrazzini, Paolo Dell'Oca è in regia e la parte tecnica è nelle mani di Enea Ponte. Dunque, da una parte abbiamo Macron, presidente, che sta traghettando il paese da una crisi all'altra. Sull'altro fronte c'è Marine Le Pen, che ha sfruttato questi 5 anni per rendersi più moderata, meno estrema almeno nei toni, per avere comunque più probabilità di essere la nuova presidente francese. Allora, vediamo come si profila questo duello del 24 aprile. Avremo diversi ospiti che si collegheranno con noi, tra analisti, politici, ma partiamo da Chiara Savi, ci colleghiamo con lei, è a Parigi. Buongiorno Chiara.
Buongiorno.
Chiara, tu hai fatto, immagino, anche le ore piccole, ti trovavi al quartiere elettorale del partito Rassemblement National, della candidata che si è qualificata per questa fase finale. Ieri l'abbiamo vista, Marine Le Pen. Era serena ma non felicissima, forse sperava di fare il colpaccio, come si diceva negli ultimi giorni.
Può essere, io ho provato così a interrogare, a stuzzicare un po' i militanti che erano presenti in massa a questo appuntamento elettorale. Loro si sono mostrati molto, diciamo, felici di questo risultato, hanno preferito non prendere posizione su quanto i sondaggi ventilavano, ossia negli ultimi giorni effettivamente alcuni sondaggi non escludevano più la possibilità di un sorpasso di Marine Le Pen su Macron. Loro si sono detti no, molto soddisfatti di questo risultato, che è comunque un ottimo risultato per il Rassemblement National, che registra ancora un record rispetto a quello di 5 anni fa. Quindi molto soddisfatti, molto proiettati sul secondo turno, ci credono moltissimo, su questo hanno pochi dubbi. Da una parte si sentono forti dalla, diciamo, dinamica della loro candidata, che è in continua crescita. Marine Le Pen possiamo dire che non abbia sbagliato un colpo in questi ultimi mesi, ha condotto una campagna elettorale buona, è riuscita ad apparire più moderata nei toni, come hai detto tu, non ha comunque accantonato le idee storiche del partito, quindi idee contro l'immigrazione incontrollata, la sicurezza una priorità, come devono essere prioritari i francesi sugli stranieri, però ha moderato i toni, il linguaggio e ha puntato tutto sul potere d'acquisto, e i militanti del partito riconoscono che è stata una strategia vincente che può lanciare ulteriormente una Marine Le Pen a secondo turno rispetto a un Emmanuel Macron che non ha fatto campagna, che è apparso comunque in difficoltà un po' per il suo ruolo di presidente impegnato in un contesto internazionale complicato, che si è poco visto tra la gente, che ha fatto solo un meeting, Marine Le Pen, no, Marine Le Pen è proiettata e lanciata per un secondo turno.
Una Marine Le Pen che ricordavi anche tu sta procedendo con questo, diciamo, questa dediabolizzazione, la si chiama così, sta cercando di essere anche più moderata e sta pagando, perché se guardo anche rispetto al 2017, l'ultima volta che era passata al secondo turno contro Macron era al 21,3%, adesso parliamo del 24,4%, quindi queste defezioni anche causate dal suo cambiamento un po' di rotta, questa sua moderazione, non gli sono costati comunque dei punti, anzi ne ha guadagnati e si è avvicinata forse un po' anche a sinistra, l'ho fatto anche ieri con il discorso dopo il risultato. Ci puoi dire qualcosa di questo discorso?
È stato un discorso molto moderato. Ha capito Marine Le Pen che se vuole vincere deve sedurre degli elettori che vengono da un'area politica dove può andare a pescare. Mi riferisco agli elettori di Jean-Luc Mélenchon dell'estrema sinistra. Ha ripetuto più volte la parola populaire, proprio rivolgendosi a quella classe sociale che fa fatica, ha ripetuto più volte le difficoltà di chi non arriva alla fine del mese, che ha problemi dovuti all'aumento dei prezzi. Marine Le Pen sa benissimo che non può basarsi esclusivamente sul 7% di voti di Éric Zemmour, l'altro candidato radicale al di sotto delle aspettative, che ha già comunque invitato i suoi elettori a votare Marine Le Pen, ma c'è quasi un 22% di voti che vengono dalla sinistra estrema, quella di Mélenchon, che fanno gola a Marine Le Pen, e lei sa che lì ha comunque un bacino di potenziali elettori, un po' come dicevamo per le sue proposte, diciamo, popolari di sostegno alle classi meno agiate. Marine Le Pen ha capito che lì può trovare forza.
Effettivamente sì, il discorso andava proprio in quella direzione, strizzava l'occhio, esatto, agli elettori di Mélenchon. 22% è arrivato terzo, i primi tre hanno tre quarti dei voti totali, quindi fa capire quanto sono interessanti. Chiara, noi ti lasciamo al tuo lavoro, continueremo a seguirti, continuerai a raccontarci questa corsa all'Eliseo come hai fatto negli ultimi anni e continuerai a farlo fino in fondo anche questa volta. Buona giornata.
A voi, grazie.
Noi rimaniamo sul terreno, apriamo brevemente due finestre con i rappresentanti dei partiti rimasti in corsa. Saluto François Filoni, delegato dipartimentale del partito Rassemblement National in Corsica, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Abbiamo con noi anche Sandro Gozi, eurodeputato italo-francese per la République en Marche, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io partirei da lei, signor Gozi. Quanto le sembra probabile che il vostro candidato Macron possa essere superato da Marine Le Pen?
Ma guardi, la campagna presidenziale per noi è cominciata ieri sera alle 20:01. E ovviamente è una partita aperta, bisogna convincere, bisogna lavorare, bisogna dimostrare le priorità su cui Macron, a mio modo di vedere, può mobilitare una maggioranza assoluta. Sono certamente Europa, clima e giustizia sociale. Bisogna valorizzare di più gli ottimi risultati ottenuti da Macron in questi 5 anni. Penso alla disoccupazione mai così bassa da 40 anni, soprattutto per i giovani. Bisogna spiegare meglio le misure contro il clima e bisogna anche sottolineare l'alternativa netta tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Marine Le Pen ha moderato i toni, ma non ha moderato i contenuti. Marine Le Pen è una nazionalista antieuropea che vorrebbe uscire dal comando integrato della NATO, che se fosse stata l'elezione 2017 avrebbe portato la Francia fuori dall'Europa, e in sostanza da una parte c'è l'alleata di Vladimir Putin, dall'altra parte c'è un leader europeo che guarda la Germania di Olaf Scholz e guarda l'Italia di Mario Draghi, quindi la scelta è assolutamente netta. E io sono convinto che con questi argomenti e con Emmanuel Macron finalmente in campagna a tempo pieno, almeno lo auspico, si possano convincere la maggioranza dei francesi a confermare Macron, che tra l'altro, l'ultimo punto, come presidente uscente ha guadagnato più di 1 milione di voti. Non è mai capitato in Francia, nella Quinta Repubblica, che un presidente uscente andasse avanti di 4 punti e guadagnasse 1 milione di voti. Quindi la conferma, diciamo, della buona azione di governo e la conferma e l'aumento dell'elettorato di Macron è netta alla luce del risultato di ieri sera.
Io vado subito su François Filoni. Noi siamo anche in diretta su RSI La 2, potete vedere chi è in diretta, chi ci sta seguendo anche in televisione ha visto la faccia di François Filoni. Non era assolutamente d'accordo con quello che diceva, soprattutto l'accenno alla vicinanza di Le Pen a Vladimir Putin, poi anche sul termine populista non era d'accordo. Cerchiamo di capire anche con lei, con François Filoni. Nel 2017 Marine Le Pen era arrivata seconda, però poi non ce l'ha fatta, lo scarto non ha superato il 34%, lo scarto era molto grande. Adesso che cosa le fa dire che questa volta ce la può fare a diventare la presidente della Repubblica Francese?
E per noi sono passati 5 anni, avanti 6-5 anni, non c'è che disgrazia in Francia, c'è 10 milioni di gente che pone manco magna, un affare, c'è 6 milioni di chômeurs.
Sì, di persone senza lavoro.
Senza lavoro, dunque una catastrofe. E poi a politica non si faccia più in Francia. A roba politica si faccia a Bruxelles e i popoli, ogni volta a dritta e a manca, si trovano esatto alla stessa politica. Un po' più andare a fare.
Quindi lei dice, anche un presidente Europa, francese, lei Europa, ci dice, signor Filoni... È un presidente che è stato troppo presidente e non abbastanza candidato.
Scusa?
Lei dice è un presidente che è stato troppo presidente, non abbastanza candidato, non si è occupato abbastanza della Francia, troppo dell'Europa.
Bastò. Ci sono gente che sono falati di sgrazie, di incarudio, perché quindi mi hanno impiegato che copri di bastò, a pulizia, all'antidisgraziato. E cacchi sì, di violento.
Ci sono stati effettivamente anche i gilets jaunes. Proprio su questo io torno da Sandro Gozzi. E che cosa le fa dire, poi chiudiamo questa parentesi politica, che cosa le fa dire che effettivamente dopo questi 5 anni dove Macron ha davvero delle persone, cioè o lo si ama o lo si odia Macron, e ci sono tante persone che lo odiano, che sono scese in piazza per manifestare contro di lui. Io penso ai gilets jaunes, gli scioperi, le proteste contro le riforme delle pensioni. Lui vuole anche adesso aumentare l'età pensionabile a 65 anni, in tanti non vogliono questo. Cosa vi fa dire che anche chi in passato ha detto io non voterò mai per l'estrema destra o mai comunque per un partito come il Rassemblement National, che era prima le Front National, adesso non dica tutto ma non Macron e quindi anche Marine Le Pen?
Ma innanzitutto il Rassemblement National non è che era estrema destra, il Rassemblement National è estrema destra, insomma chi vuole la Francia chiusa, chi vuole... ripeto, uscire dall'Europa, isolarsi, può votare Marine Le Pen. Io sono convinto che si possa convincere la maggioranza dei francesi che quella non è la scelta giusta per la Francia e quella non è la scelta giusta per i francesi. Cosa mi fa dire che Macron possa avere il consenso dei francesi? Ma da una parte, ripeto, le cifre, perché insomma si parlava di disoccupazione, io ripeto, la disoccupazione in Francia non è mai stata così bassa da 40 anni. E quindi Macron ha fatto quello che aveva detto nel 2017 e questo gli dà molta più forte credibilità nel momento in cui annuncia le nuove misure per arrivare alla piena occupazione come ha annunciato. I gilet gialli sono stati certamente una grave crisi sociale, ma che ha le origini in 30 anni di mancate riforme e di ingiustizie francesi. Cioè i gilet gialli non li ha provocati Macron, i gilet gialli li ha subiti Macron, ma questa è una cosa diversa. E quindi anche da questo punto di vista credo che insistendo molto di più nella comunicazione, nella spiegazione sulle politiche sociali che Macron ha adottato, si possa convincere quell'elettorato e soprattutto si possono convincere i giovani, i quali a mio modo di vedere in buona parte hanno premiato Jean-Luc Mélenchon perché vogliono misure chiare nella lotta contro il clima e perché non sopportano le ingiustizie sociali. E su questo Macron ha fatto e Macron propone anche misure importanti, su questo bisogna mobilitarsi, però ripeto, adesso c'è una nuova partita, quindi nessun entusiasmo, oddio, siamo molto soddisfatti perché 1 milione di voti in più rispetto al 2017 è una bella conferma, però adesso pancia a terra e si lavora per 2 settimane per convincere i francesi, e comincia, ripeto, una nuova partita.
Entrambi sarete sul terreno, sia François Filoni e Sandro Gozzi sarete sul terreno in questi 15 giorni e cercherete di convincere anche chi non ha votato, un quarto di quelli che potevano votare non ha votato, quindi sì. Su di loro penso che sarà molto importante. Io vi ringrazio, sì. Sandro Gozzi e François Filoni, rappresentanti dei due partiti che saranno in corsa anche in questo secondo turno. Vi lascio la vostra giornata, buon lavoro, buona giornata.
Buon lavoro a voi.
Allora, questo è il momento adesso di analizzare questo voto, perché ci sono diversi aspetti che vorrei affrontare da qui alle 9. Saluto Sara Gentile, professoressa di scienze politiche e analisi del linguaggio politico anche a Sciences Po di Parigi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, Alice.
Abbiamo collegato con noi anche Riccardo Brizzi, professore di storia contemporanea all'Università di Bologna. Ha scritto anche La France d'Emmanuel Macron con il politologo Marc Lazar. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Vi ringrazio per essere stati all'ascolto, probabilmente vi ha dato anche qualche spunto a voi per capire un po' di cosa parlare. Riccardo Brizzi, cerchiamo di capire che cosa è successo. Fino a 2 settimane fa anche noi in questo programma davamo quasi per vinto Macron, per vinto come vincitore, lo scarto tra lui e gli altri era tanto da far credere che non ci sarebbe stata partita. Poi qualche giorno fa si è cominciato a dire in realtà potrebbe addirittura vincere Le Pen o comunque testa a testa. Non è stato un testa a testa, però comunque adesso Macron trema, lo abbiamo anche appena sentito da Gozzi.
Sì, senz'altro. Innanzitutto, per la prima volta dopo oltre 40 anni i francesi si ritrovano a votare per due candidati che si erano già ritrovati al ballottaggio nell'elezione precedente. L'ultima volta era stato nel 1981 tra Mitterrand e Giscard. Il risultato è un risultato effettivamente abbastanza annunciato dai sondaggi degli ultimi giorni, annunciato nell'esito ma non nell'entità. Voglio dire che sostanzialmente il paesaggio politico nazionale della Quinta Repubblica ne esce sconvolto, ne esce una crisi irreversibile dei due partiti tradizionali che hanno governato dal 1958 a oggi la storia della Quinta Repubblica, cioè a sinistra il Partito Socialista ormai ridotto al 2% con la Hidalgo, era già reduce dalla grave sconfitta nelle elezioni del 2017, ma a destra Pécresse, che non raggiunge il 5%, è un risultato assolutamente inatteso. Per Macron c'è effettivamente un discreto piazzamento, primo in testa, incrementa i voti, è andato meglio per dire dell'ultima volta che un presidente uscente si era ripresentato, cioè Sarkozy nel 2012, e soprattutto, come diceva prima Sandro Gozzi, Macron adesso è pronto a fare campagna in vista del secondo turno, non l'ha praticamente fatta in occasione del primo, è un po' una riedizione del De Gaulle del 65 che evita di fare campagna al primo turno e poi dopo scende in campo tra i due turni. Ci sono però, secondo me, due elementi che agitano i sogni di Macron e anche di buona parte dei governi europei e che mettono a serio repentaglio la vittoria di Macron. Il primo è il fatto che Macron disponga di ridotte riserve di voti in vista del secondo turno, cioè gli endorsement in favore di Macron sono arrivati tutti da forze e da politici che non hanno raggiunto il 5%, penso a Yannick Jadot, penso a Anne Hidalgo e penso al candidato del Partito Comunista. Ma l'elemento che probabilmente agita di più Macron è il fatto che il fronte repubblicano, cioè il principio tutti salvo Le Pen, tutti eccetto Le Pen, ormai scricchiola. Se ricordiamo, 20 anni fa Le Pen padre era arrivato al ballottaggio, tra il primo e il secondo turno non ha guadagnato nulla, era arrivato al 18% al primo turno, si è fermato al 19% al secondo turno. Vuol dire che la cintura di sicurezza che aveva emarginato il Front National aveva retto. Già 5 anni fa questa cintura di sicurezza, questo cordone sanitario, come chiamano in Francia, ha vacillato, cioè Marine Le Pen è salita dal 21% al 34. Oggi tutti i sondaggi, tutte le analisi anche del voto ci dicono che questo fronte repubblicano scricchiola ampiamente che Le Pen contenderà il voto sino all'ultimo a Macron, e lo vediamo questo non solo negli endorsement che già ha ricevuto Le Pen, cioè quello di Eric Zemmour e quello di Nicolas Dupont-Aignan, ma lo vediamo anche nel fronte, ad esempio, del Partito Repubblicano, dove Eric Ciotti, che è stato grande rivale di Valérie Pécresse alle primarie, ha già detto che lui non voterà Macron, lasciando intendere, diciamo così, un sostegno quantomeno personale a Marine Le Pen.
Però giusto, prima di dare la parola anche a Sara Gentile, io le chiedo veramente di dirci, ma secondo lei, brevemente, ma Macron ha sbagliato qualcosa? Doveva veramente entrare in campo prima e occuparsi meno, anche appunto abbiamo sullo sfondo, ma non tanto sullo sfondo, si è imposta veramente tanto anche questa guerra in Ucraina, e lui ha veramente un ruolo, gioca un ruolo anche importante, lui dialoga con Zelensky, presidente dell'Ucraina, ma anche con Vladimir Putin, è a capo anche quest'anno della Commissione Europea, doveva occuparsi un pochino meno di quel fronte lì e di più del paese, soprattutto in queste ultime settimane. Ha sbagliato anche lui qualcosa? Dopo ci occupiamo anche di Le Pen e capire cosa ha fatto lei questo balzo in avanti.
Allora, io credo che se Macron ha fatto degli errori, li ha fatti più nel corso del suo mandato, alcuni li avete già citati, soprattutto identificandosi con il, diciamo così, presidente dei ricchi, non dando abbastanza attenzione al tema che tutti i sondaggi ci indicano essere il principale nelle preoccupazioni dei francesi, e cioè il potere d'acquisto. Nello specifico della campagna elettorale io non ritengo che Macron abbia fatto gravi errori, nel senso che Macron in campagna non era soltanto il candidato ma era anche il presidente in carica, e di conseguenza aveva degli obblighi, aveva dei doveri. Per la Costituzione della Quinta Repubblica è il presidente della Repubblica che ha in carica la difesa e la sicurezza nazionale, e ovviamente le emergenze che vediamo alle porte dell'Europa, soprattutto con la guerra russo-ucraina, lo hanno allertato e gli hanno fatto giocare un ruolo di primo piano che, come dicevi giustamente, lo ha portato a dialogare sia con Zelensky e a sostenerlo, sia con Putin. È stato l'ultimo leader occidentale a dialogare, a mantenere un dialogo, almeno tra i grandi, con Putin, in virtù di rapporti storici, che sono rapporti di sostegno, di stretta collaborazione tra la Francia e la Russia. Ecco, in queste due settimane che ci porteranno al secondo turno, sono certo che le tematiche internazionali giocheranno un ruolo importante, e Macron insisterà molto sulla contiguità e sulle simpatie, quantomeno passate, della sua rivale Marine Le Pen con il presidente russo.
E proprio su questo volevo arrivare con Sara Gentile. Fino a metà marzo abbiamo detto 15 punti di distacco avevano ancora i due, adesso ce ne sono 4 che ballano e se la giocheranno verosimilmente. Quindi la vicinanza anche di Le Pen, nemmeno la vicinanza di Le Pen con Putin, il Cremlino l'ha danneggiata, nemmeno il fatto che comunque la sua campagna nel 2017 sia stata comunque macchiata, comunque non per forza macchiata, ma comunque ci sono dei fondi russi che sono entrati nelle casse del Rassemblement National, nemmeno questo. Quindi che cosa, cioè, ha fatto tutto giusto? È riuscita a superare anche questo scoglio che a un certo punto sembrava davvero ingombrante?
Ma guardi, sicuramente io intanto devo dire che concordo con molte delle osservazioni che ha fatto il collega Brizzi relativamente alla campagna di Macron, aggiungerò poi qualcosa. Ma intanto la Le Pen è riuscita a posizionarsi a pochissima distanza da Macron principalmente per due motivi. In primo luogo perché lei è riuscita abilmente ad attaccare, a cucire addosso al suo partito questa immagine più rassicurante, e quindi a dediabolizzarlo, come dicono loro, la dediabolizzazione, perché ha smesso i toni troppo estremisti, ha smesso soprattutto di parlare insistentemente, martellando di difesa contro l'immigrazione, cioè lei ha puntato molto su questa immagine più rassicurante del partito, ma anche aprendo per esempio ad alcune tematiche femminili, insomma, è riuscita, diciamo, a presentarsi come una forza non temibile, e quindi questo le ha dato la possibilità di usufruire di una parte di voti della destra non del tutto, non disperatamente estrema. L'altro elemento che le è giovato e che all'inizio sembrava danneggiarla è appunto la presenza di Zemmour, cioè per differenza lei è riuscita a ritagliarsi uno spazio che era lontano sia dagli schiamazzi e dalla estremizzazione del dibattito e della campagna di Zemmour, sia quindi ha preso le distanze proprio da questa tempesta che il pubblicista, l'ex pubblicista del Figaro aveva immesso nello scacchiere francese e soprattutto appunto nella campagna elettorale. Non dimentichiamo che Zemmour, dopo questo primo exploit e dopo la manifestazione di Villepinte con questo intervento catastrofico dei Zouaves de Paris, dei Zouaves de France, è andato giù nei sondaggi, ha avuto diverse denunce, eccetera. Quindi
sì, adesso Macron... tra l'altro lui è al 7%, quindi esatto. Anche ma poi, lui ieri ha detto bisogna votare per Le Pen, ma non è tantissimo. Adesso quello che ci si gioca tutti, gli occhi sono tutti puntati sul 22% di Jean-Luc Mélenchon, e proprio su questo Sara Gentile, le volevo chiedere. Anche quest'altro candidato, il terzo, 22%, anche lui dal 10% è salito. Cioè vuol dire che gli analisti o i sondaggisti hanno sbagliato qualcosa, o anche lui ha fatto un balzo avanti, e se sì, perché?
Ma Mélenchon ha fatto sicuramente un balzo avanti per vari motivi. Intanto perché ha condotto, secondo me, una buona campagna, anche utilizzando le sue capacità retoriche, carismatiche, che tutti gli riconoscono, ma soprattutto perché è riuscito a rappresentare per una parte consistente dell'elettorato francese, dell'elettorato di sinistra, ciò che la sinistra storica non è riuscita a dare. Cioè il vero terremoto di queste elezioni è appunto il disfacimento totale del sistema politico tradizionale della Quinta Repubblica, cioè la quadriglia bipolare di Duverger è stata del tutto spazzata via, cosa che era avvenuto, cioè l'esistenza appunto di due partiti forti a sinistra e due a destra è stata del tutto sconfessata, ma già questo processo era avvenuto nel 17, adesso si è consumato, tant'è che la candidata della destra tradizionale si ferma a prima del 5% per una serie di motivi, sia perché ha sbagliato campagna, diciamo nell'immediato, sia perché non ha avuto l'appoggio del suo partito. Sarkozy è il nome tutelare dietro le quinte di Macron, naturalmente immagino con un accordo che premierà questo sostegno a Macron. Quindi adesso bisogna capire perché Mélenchon, cioè un 22%, forse 25% degli elettori di Mélenchon voterà Macron, ma il rimanente no. Per quali motivi? Ma intanto perché non dimentichiamo che il movimento partito di Macron è molto composito, e quindi una parte di questo elettorato a cui Macron fa riferimento è un elettorato che cede alle non solo alle lusinghe, ma anche ad alcune tematiche dell'estrema destra. C'è appunto un mélange, un mescolarsi di posizioni, quindi per esempio sono presenti nel partito di Mélenchon le componenti anti-europee, anti-mondializzazione, e queste sicuramente andranno alla Le Pen.
Anche perché i candidati che non sono più in corsa hanno dato delle indicazioni, per esempio Jean-Luc Mélenchon ha detto non votate la Le Pen, ma non per forza hanno il controllo su chi sul proprio elettorato. Purtroppo
infatti,
siamo
secondo me lui ha un controllo limitato, il grosso secondo me, anche secondo ultimi sondaggi, ieri sera anche Marc Lazar li citava, il 42-43%, forse più, dell'elettorato di Mélenchon andrebbe alla Le Pen. Del resto, la Le Pen, fra l'altro, ma non solo questo, volevo sottolineare che il partito, il Rassemblement National, ex Front National, già dagli anni 90, quando appunto era in auge il fondatore, il padre di Marine Le Pen, Jean-Marie, registra al suo interno un fenomeno che è stato a lungo analizzato in Francia, sul quale io mi sono soffermata anche nella mia monografia proprio su Le Pen di alcuni anni fa, e cioè su Le Pen padre, e cioè il fatto che nella composizione del Front, e quindi anche travasata nel Rassemblement National, allora vi fu questo fenomeno molto netto del gauche le penisme, cioè all'interno del partito di Le Pen, padre, vi era una forte componente comunista, cioè di provenienza comunista, oltre che una buona adesione di un elettorato popolare.
Sara Gentile, purtroppo siamo davvero in conclusione, dobbiamo cedere la parola ai colleghi del Radiogiornale. Io brevissimamente volevo dare la parola a Riccardo Brizzi per chiudere. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Noi sappiamo una Francia di Macron, l'abbiamo conosciuta negli ultimi 5 anni, una Francia di Marine Le Pen, per chi ci ascolta, che cosa vorrebbe dire? Brevemente, poi diamo la linea.
Una Francia di Marine Le Pen vorrebbe dire una Francia, diciamo così, di riscatto. Marine Le Pen giocherà tutte queste 2 settimane una sorta di referendum contro Macron, e insisterà soprattutto sul tema l'élite contro il popolo. Ovviamente vorrebbe dire qualcosa di significativo anche a livello europeo e a livello internazionale. A livello europeo significherebbe dar forza a tutti quei partiti, diciamo, populisti che vedono in Bruxelles il nemico della sovranità nazionale, ma significherebbe qualcosa anche a livello internazionale, soprattutto alla luce della richiesta di Marine Le Pen di far uscire la Francia dal comando militare integrato della NATO, che nell'attuale scenario internazionale ovviamente preoccupa non poco i partner occidentali.
Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. La campagna, l'abbiamo detto, oggi riparte, o forse parte per davvero, per Macron, che per ora non l'aveva ancora fatta. Lui è atteso al nord, nella terra lepenista, già oggi, quindi staremo a vedere, seguiremo attraverso i vari programmi anche questa corsa all'Eliseo, questa seconda parte. Buona giornata a tutti e a tutte.